Amen.
Amen. Potete sedervi. Solitamente cantiamo alcuni cori. Il Signore è presente. Abbiamo ascoltato una potente parola, quale parola d'introduzione? Una preghiera che include ogni cosa di ciò che si tratta adesso. E possa il Signore Dio usare questo giorno, questa riunione, possa Egli realmente usarla affinché tutti coloro che non sono ancora salvati, che possano sperimentare la salvezza della loro anima. Tutti coloro che ancora non hanno la certezza di essere salvati, che possano riceverla oggi. E come abbiamo anche cantato, anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Il profeta Isaia, che ha scritto 66 capitoli fino ai nuovi cieli e alla nuova terra, ha iniziato il capitolo 1 con la proclamazione: anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. La proclamazione del pieno Vangelo è sempre al centro. Gesù Cristo, il crocifisso, il risorto, e il Signore che ritorna, il nostro Salvatore. Vorrei anche dare il benvenuto a tutti coloro che sono uniti a noi online in tutto il mondo, specialmente in Sud America, fino all'estremo Oriente. Sì, possiamo dire all'est e all'ovest, al nord e al sud. Possa il Signore benedire. Ora, la domanda: chi è qui oggi per la prima volta? Vorreste per favore alzare la mano? Vorreste alzarvi in piedi affinché possiamo darvi il benvenuto in modo speciale? Sì, siate benvenuti in modo speciale. Voi siete qui a casa. Dio vi benedica. Grazie. Dio vi benedica in mezzo a noi. Abbiamo qualcun altro? La maggior parte di noi è già a conoscenza con quello che viene predicato qui. Poi abbiamo visite da molte nazioni. La nostra cara sorella con il figlio dagli Stati Uniti. Vi diamo il benvenuto in modo speciale. Dio e il Signore possa benedirci tutti. Poi abbiamo saluti dal Portogallo, dal Brasile, dall'Angola, dal Mozambico. Poi il fratello Smith mi ha detto che ci sono anche saluti dall'Austria che mi sono stati dati in modo particolare. Saluti dal fratello Wallström, saluti da Colvesi, da Kinshasa, da Dublino, saluti dal fratello Gilson, saluti dal fratello Ondrasic, dal fratello Daniel, dal fratello Mbie, dal fratello Graf, dal fratello Cecil, dal fratello Jürgen, dal fratello Gedeone, e poi ancora una volta saluti dall'Ucraina, dalla Bielorussia, specialmente da Mosca. Poi saluti da Nairobi, saluti da Orleans. Devo leggerli velocemente. Saluti da Torino, dallo Zimbabwe, dal fratello Alexis, dal fratello Andrew. Saluti da Kigali, saluti da Abidjan, saluti dal Burundi, saluti da Colvesi, saluti dall'Università di Città del Capo, saluti dalla Repubblica del Congo, saluti da Ottawa, saluti dalla Costa d'Avorio, saluti dal fratello Donati, ancora una volta da Abidjan, da Cabinda, Angola, saluti dal fratello Samuel, dal fratello Chuba, saluti dall'Inghilterra, saluti da Palermo, saluti da tutta la Finlandia. Sì, e poi abbiamo quasi finito. Ho dimenticato un foglio. Saluti da Israele, saluti dall'India, saluti da Denver, Colorado. Sì, e se ho dimenticato qualcuno, allora per favore perdonatemi. Siamo molto riconoscenti al nostro Signore Dio che abbiamo la possibilità di raggiungere tutto il mondo. E penso qui specialmente al mio ultimo viaggio. È così potente come Dio apre le porte e i cuori e come dà i collegamenti per grazia. Egli ha usato un fratello al confine della catena montuosa dell'Himalaya. Lo ha benedetto. Ditemi il nome. Nepal. Dal Nepal. Lo ha benedetto molto ed egli ha potuto ottenere tutti i collegamenti là e l'abbiamo sperimentato in Cina. Sia 36 o 90 persone, non più di 100 persone, ma ovunque il Signore ha il suo popolo, i suoi eletti che si radunano per ascoltare la parola. Poi è continuato in Mongolia, ancora 2 ore e 10 minuti di volo da Beijing a Ulaanbaatar. Ma anche là è stato potente, oltre misura. Non soltanto le piccole riunioni, ma anche l'invito per predicare in un seminario di predicatori, un invito per predicare in una prigione e sperimentando anche come la signora che aveva la responsabilità in quel posto ha sentito che abbiamo un libro e il fratello lì ha stampato migliaia di copie di questo libro e abbiamo distribuito questo libro. Allora questa signora che aveva la responsabilità in quel posto ha chiesto: possiamo portare questo libro nella nostra libreria in modo che tutti possano leggere ciò che tu hai scritto? Molto potente. Il Signore ha raggiunto i cuori e anche specialmente un predicatore pentecostale il quale voleva una mia lettera di raccomandazione dal fratello Lucram. Egli disse: se questo fratello dalla Germania non ci porta una lettera di raccomandazione dalla sua chiesa locale, non lo possiamo fare predicare. E questo fratello era realmente così sopraffatto già dalla prima riunione che egli disse dopo: prima che tu vada all'aeroporto devi venire di nuovo qui da noi. Ed egli ha organizzato una riunione alle 8 del mattino e l'edificio era pieno e nessuno mi ha tradotto in tale maniera come questo fratello a Ulaanbaatar in Mongolia. Io non avevo ancora finito di parlare e lui non aveva ancora finito e abbiamo predicato la parola. Il tempo era breve. con l'aiuto del Signore abbiamo presentato il Consiglio di Dio. E di questo si tratta nel nostro tempo. Naturalmente le notti insonni e la differenza di orario hanno lasciato i segni sul mio corpo. Ma Dio sia ringraziato. La parola del Signore è sempre potente e compirà sempre ciò per cui è stata mandata. Poi, per venire brevemente agli avvenimenti attuali, noi tutti abbiamo ascoltato i notiziari, abbiamo letto su internet. Il signor Peres, il capo di Stato di Israele, ha invitato i rappresentanti dei cristiani, dei giudei e dei musulmani, li ha invitati a venire a Gerusalemme, in modo che, sì, noi tutti sappiamo cos'è collegato a questo. Poi, lunedì e martedì, inizieranno i negoziati finali in Vaticano in merito a 17 punti in discussione riguardo agli ospedali, alle scuole e così via. E ci si aspetta che tutti questi negoziati abbiano successo. E poi ci troviamo in uno stato così avanzato per la stipulazione del patto che Daniele ha visto in anticipo e messo per iscritto tramite l'incarico di Dio, e ciò accadrà. E se poi si ascolta il signor Kerry, che offre ai palestinesi 4 miliardi di dollari, 4 miliardi di dollari vengono offerti affinché loro accettino ciò che è stato deciso là. Ogni cosa procede molto velocemente, sia a Gerusalemme, sia in Vaticano, sia nell'ambito religioso, sia nell'economia. Ogni cosa procede a gran velocità e noi possiamo realmente alzare i nostri capi sapendo che la nostra redenzione è vicina. Il Signore naturalmente ha preannunciato questo. Quando vedrete accadere queste cose, che i rami del fico diventano teneri, che il popolo di Dio viene chiamato fuori e ritorna nella terra promessa, e poi il profeta scrive, Zaccaria scrive che Gerusalemme diventerà una pietra pesante per tutti i popoli e tutti quelli che se la caricheranno addosso ne rimarranno malamente feriti. Ogni cosa viene adempiuta. Dio non tratta con Berlino o Washington. Si tratta di Gerusalemme. Non si tratta di un popolo, ma si tratta di Israele. E se andiamo un passo avanti, tutte le chiese vengono lasciate in pace. Ma soltanto la chiesa di Gesù Cristo, il vero popolo di Dio, che crede adesso secondo la scrittura e che riceve ed accetta ciò che il Signore ha promesso per il nostro tempo e anche ciò che Egli ci ha dato. Poi, dall'altro lato, anche il resoconto che non è così buono. Negli Stati Uniti, la particolare esperienza che ha avuto il fratello Branham prima dell'apertura dei suggelli, quando la nuvola soprannaturale è apparsa e quando i sette angeli nella forma di una piramide stavano là, le persone che glorificano il fratello Branham, che hanno pubblicato 6 libri in merito alla biografia del fratello Branham, mettono in discussione il luogo e l'orario in cui la nuvola è apparsa. Accadono realmente delle cose che spezzano il cuore. Ma Dio sia ringraziato che ci sono persone che credono semplicemente e che non si lasciano ingannare. La cosa bella è che non abbiamo discussioni né argomentazioni, ma che crediamo con tutto il nostro cuore. La cosa più terribile è che dei cronisti increduli, in seguito a quello che hanno riportato i credenti nel messaggio, hanno messo come titolo sui giornali: Branham era un bugiardo. Questi increduli scrivono perché i credenti hanno perso il senno e dovrebbero preoccuparsi piuttosto delle cose proprie e non di ciò che Dio ha fatto per grazia in modo soprannaturale nel nostro tempo. Ma fa parte di questo. Alcuni credono con tutto il cuore e a loro viene rivelato. E non fanno di un uomo adorazione di idoli. Ma giusto affinché tutti lo sappiano, anche una coppia dalla Norvegia ha fatto una visita a Jeffersonville. E i cronisti erano pure là. E hanno chiesto a questo uomo dalla Norvegia cosa volesse fare in questo cimitero. E la sua risposta è stata: io volevo vedere la tomba vuota. Volevo vedere la tomba vuota. Perché come a Gerusalemme la tomba è vuota, così anche questa tomba è vuota. Non si può comprendere come le persone siano potute andare così lontano, le quali glorificano un uomo. Noi diamo soltanto a Dio la gloria nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E permettetemi di dire questo. Io sono messo a confronto con tutto ciò che accade sulla terra. E voglio mettere in evidenza che il nostro compito è di predicare la parola di Dio e tutto ciò che il fratello Branham ha predicato, portarlo indietro e collocarlo nella Sacra Scrittura, affinché abbiamo un fondamento sul quale ogni cosa è fondata ed edificata. Abbiamo contato le foto in un libro. Le ho annotate 347 foto, ogni cosa riguardo a Branham, tutto in un solo libro, 347 foto. Cosa me ne devo fare? Cosa me ne devo fare? Ma le persone pensano di fare un servizio a Dio. No! Questa è adorazione di idoli, questa è idolatria, ciò non ha nulla a che fare con Dio. E perciò, ancora una volta, l'enfasi: noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo per credere biblicamente, per piazzare tutto biblicamente e per lasciarci collocare biblicamente. Ora, riguardo alla proclamazione, fratelli e sorelle, possiamo essere realmente riconoscenti che Dio, a tutti quelli che adesso ascoltano la parola di Dio e che l'accettano, egli ha aperto l'intendimento per comprendere la Scrittura. E non c'è bisogno di lezioni private, ma tutti saranno ammaestrati da Dio e tutti l'accettano e tutti credono, come abbiamo letto in Efesini. Anche il fatto che Dio voleva mandare una fame, non di pane, non sete d'acqua, ma di ascoltare le parole di Dio. noi abbiamo il diritto di ascoltare la vera parola di Dio e di essere purificati e santificati nella parola di Dio. Ancora una volta, queste preziose parole, prima che andiamo in profondità nella parola, in Efesini, qui ogni cosa è stata detta, nulla può essere aggiunto. Tutto il consiglio del nostro Dio è stato annunciato. Ancora una volta, Efesini capitolo 1 verso 7. Efesini capitolo 1 verso 7. Possa Dio benedire tutti i nostri fratelli che traducono. Qui sta scritto: in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Diciamolo ancora una volta: se non avete ancora ricevuto il perdono, ricevetelo oggi come offerta di grazia da parte di Dio. Nel regno di Dio non si entra tramite istruzione, nel regno di Dio vi si nasce come siamo nati in questo mondo. Così il nostro Signore ha detto: carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E in particolare, quando parliamo dell'imminente ritorno del Signore, allora deve essere collegato a ciò che noi sperimentiamo la piena redenzione, la piena salvezza, una conversione, una nuova nascita, il riempimento con lo Spirito Santo, che non ascoltiamo soltanto queste cose, ma che le sperimentiamo personalmente. Ora, il verso 9, facendoci conoscere a noi che siamo radunati qui, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, a noi che siamo qui oggi, che ascoltiamo oggi, che crediamo Dio, facendoci conoscere il mistero della sua volontà per questo tempo. La parola della promessa, egli ce l'ha data e ce l'ha rivelata per grazia. E specialmente il verso 11 e il verso 13, in lui siamo anche stati scelti per una eredità. Voi personalmente l'avete ottenuto? Ciò che Dio ci ha dato, l'avete sperimentato personalmente? È sempre in collegamento con la parola promessa, dell'eredità promessa. E poi, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Benedetto e lodato sia il nostro Signore. Secondo il proponimento della sua volontà. Ma noi dobbiamo essere nella volontà di Dio affinché il suo proponimento possa diventare realtà in noi e attraverso di noi. Questa non è una teoria, no. Noi siamo stati inclusi in tutto ciò che Dio ha promesso per questo tempo, fino al punto che abbiamo il diritto al suggellamento. Naturalmente Dio suggella ciò che ha messo in voi, non quello che voi stessi portate, ma ciò che egli ha dato a voi e a me, questo Dio suggella, il soprannaturale che Dio ha operato in noi tramite il sangue dell'agnello, tramite la parola di Dio, ciò che ha portato a compimento in noi. Nell'Antico Testamento, Dio, attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, e poi in particolare tramite Giuseppe, ci ha dimostrato cosa vuol dire quando arriva una carestia. Voi tutti lo sapete che tutto il piano di salvezza del Nuovo Testamento è stato prefigurato in tutto l'Antico Testamento. Permettetemi di leggere questi tre speciali passi della Scrittura in Genesi affinché sappiate in che periodo di tempo siamo arrivati adesso, che Dio voleva mandare una fame spirituale affinché ascoltassimo le sue parole e tutte le parole della promessa e che le ricevessimo in noi. In primo luogo, in Genesi capitolo 12. Qui sta scritto nel verso 10: or venne nel paese una carestia e Abramo scese in Egitto per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. E poi con Isacco è stato allo stesso modo. Ci fu una carestia nel paese. Genesi capitolo 26, Genesi capitolo 26, dal verso 1. Or ci fu una carestia nel paese, oltre la precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo. Poi Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Termino subito. Poi, nello stesso capitolo, Genesi capitolo 26, verso 12, Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il centuplo, e l'Eterno lo benedisse. Una carestia, ovunque c'erano delle necessità, e poi Isacco seminò e la raccolta fu il centuplo, e tutti gli altri si rallegrarono con lui perché Dio lo aveva benedetto. Nel mezzo c'è la chiamata fuori, nel mezzo c'è Eliezer che cercava una sposa per condurla ad Isacco. Dio fece grazia al riguardo, vale a dire al pozzo d'acqua viva, dove avvenne questo incontro, e quest'uomo disse: non mi trattenete perché l'Eterno ha fatto prosperare il mio viaggio. Perché accadde così? Ad Isacco doveva essere data una sposa. E Paolo scrive: ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Noi formiamo la sposa di Gesù Cristo. Egli è lo sposo delle anime nostre. In tutto l'Antico Testamento, realmente ogni cosa è stata annunciata in anticipo. La cosa più potente è stata naturalmente con Giuseppe. Genesi capitolo 41. Con Giuseppe che fu frainteso dai suoi fratelli e fu gettato in un pozzo. E poi venne la grande carestia su tutta la terra. Ed ecco che poi venne il momento in cui tutti gli abitanti della terra dovettero venire. non soltanto un paese, ma tutti gli abitanti della terra dovettero andare là. Potete leggerlo in Genesi capitolo 41. Qui sta scritto Genesi capitolo 41, versi 56 e 57. Genesi 41, versi 56 e 57. La carestia si era sparsa sulla superficie di tutto il paese e Giuseppe aperse tutti i depositi e vende grano agli egiziani. Ma la carestia si aggravò nel paese d'Egitto. Ed ora arriva verso 57. Così la gente di tutti i paesi veniva in Egitto da Giuseppe per comprare del grano, perché la carestia era grave in tutta la terra. Se continuate a leggere i capitoli, la parola cibo è sempre scritta. Genesi 42, verso 10. In Genesi 43, verso 4, qui sta scritto Genesi, capitolo 43, verso 4. Se tu mandi il nostro fratello con noi, noi scenderemo e ti compreremo dei viveri. Qui c'è l'intera storia di Giuseppe, fratelli e sorelle. Riassumiamo questa parte. Anche qui c'è scritta la parola cibo in Genesi capitolo 43, l'ultima parte del verso 20. Genesi capitolo 43, la seconda parte del verso 20. Noi scendemmo in realtà una prima volta a comprare viveri. E avvenne che, quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimmo i sacchi ed ecco il denaro di ciascuno stava alla bocca del suo sacco. Perché menziono queste cose? Affinché riconosciamo di cosa si tratta oggi. L'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E tutti quelli che sono nati da Dio, così è scritto in Giovanni capitolo 8, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Vangelo di Giovanni capitolo 8, qui i versi 44, poi i versi 46 e 47. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? E poi la conferma. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Fratelli e sorelle, noi non testimoniamo di noi stessi, ma testimoniamo dell'incarico divino. Sì, dell'incarico divino. Ciò rimane per sempre. Ciò che il Signore ha detto: io ti manderò di città in città a predicare la mia parola. E poi realmente questi due termini, cibo, cibo, immagazzina del cibo. E chi poi va in Giosuè, voi potete leggerlo in Giosuè, che il popolo di Dio doveva essere condotto nella terra promessa, così è scritto in Giosuè. E sempre nel capitolo 3, in quel tempo, quando dovevano attraversare il fiume Giordano, non dovevano portare con loro soltanto l'arca del patto, ma dovevano avere con loro del cibo, dei viveri. Giosuè, capitolo 3, e qui leggiamo il verso 3. Giosuè, capitolo 3, verso 3. E diedero al popolo quest'ordine, dicendo: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Qui il comando era di seguire l'arca del patto, là dove c'era la parola di Dio, di seguirla, di andare dietro essa. E chi continua a leggere troverà ciò che accadde quando hanno attraversato e sono entrati nella terra promessa. Dio ha messo ogni cosa in ordine, in modo meraviglioso. E non soltanto in quel tempo, ma anche adesso. E deve essere detto che non siamo venuti sulla scena da noi stessi, giusto per portare una dottrina. No, ma per portare realmente la parola della promessa divina per questo tempo al popolo di Dio. E il Signore stesso la rivela a tutti coloro che credono. Andiamo al passo successivo. Nell'Antico Testamento c'era carestia qui e carestia là, l'immagazzinamento del cibo. Una raccolta centupla fu portata dentro. Poi vennero tutti i fratelli e da tutta la terra affinché potessero sopravvivere. Il cibo fu immagazzinato. Ci si prese cura di ciò che fosse messo fine alla carestia. E se Dio ha detto: io manderò la fame nel paese, di ascoltare le parole del Signore, allora prima di questo egli doveva preparare del cibo. Poi ogni cosa doveva essere collocata in ordine da Dio. E diciamolo chiaramente, non fu detto al fratello Branham: non andare in Svizzera, rimani qui, rimani qui, immagazzina del cibo. Non fu detto anche a me: aspetta con la distribuzione del cibo finché sia giunto il tempo. Dio si è preso cura di ogni cosa nel nostro tempo. La parola rivelata è diventata il nostro cibo, come ha detto il nostro Signore: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. La parola rivelata, che è diventata il nostro cibo, ci collega alla volontà di Dio. Soltanto così possiamo essere nella volontà di Dio, vale a dire quando siamo nella parola di Dio. Dunque, non soltanto Giosuè in quel tempo, ma Dio lo dice in ogni tempo. Qui è scritto in Giosuè, capitolo 1, verso 11. Giosuè, capitolo 1, verso 11. passate in mezzo all'accampamento e date quest'ordine al popolo, dicendo: fatevi delle provviste di viveri, fatevi delle provviste di viveri, carestia qui, carestia là, e poi l'immagazzinamento. E poi ecco che Dio si prese cura che ogni cosa fosse fatta bene. Allo stesso modo è naturalmente nel nostro tempo, non delle interpretazioni, ma indietro alla parola della promessa, indietro a Dio, indietro al fondamento originale. E siamo sinceri, soltanto chi è da Dio, anche in questo tempo, ascolterà la parola di Dio. Tutti gli altri si sentiranno attaccati, penseranno: cosa vuole da noi? Lui non vuole nulla, ma Dio vuole aiutarci. Dio vuole che siamo aiutati nel giorno della salvezza. Immedesimatevi in questa situazione. Giovanni capitolo 11. Gli scribi erano così certi che ogni cosa fosse in ordine. Celebravano il sabato, portavano i sacrifici, cantavano i salmi, e non c'era nulla in ordine, perché avevano mancato il giorno della visitazione di Dio. Anche oggi, in nessuna denominazione c'è qualcosa in ordine, soltanto nella Chiesa di Gesù Cristo, il nostro Signore. Là dove l'ordine divino è di nuovo stabilito e là dove il fondamento originale è stato ristabilito. Ed è per questo che Dio ha mandato il suo profeta e servitore per riportarci al Signore, alla parola. Poi abbiamo in Matteo capitolo 24, abbiamo realmente un'importante informazione, l'introduzione in ciò che accadrà alla fine, prima del ritorno del Signore, e poi nel capitolo 25 quello che accadrà al ritorno del Signore. E qui nel capitolo 24 leggo in Matteo capitolo 24 la seconda parte del verso 3, la seconda parte del verso 3 in Matteo 24. Dici: quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta? Noi abbiamo la fortuna nella lingua tedesca che non è scritto venuta come in altre lingue, ma quando si tratta del promesso ritorno del nostro Signore per la sua Chiesa sposa, allora c'è la parola ritorno. Tutte le altre sono differenti venute. Quando verrà per giudicare, quando verrà, ma adesso si tratta del suo ritorno. Qual è il segno del tuo ritorno e della fine dell'età presente? E poi il nostro Signore naturalmente ha elencato ciò che sarebbe accaduto in collegamento con il tempo della fine e prima del suo ritorno. E poi nel verso 14, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Anche questo l'abbiamo detto qui prima. C'è mai stato un tempo in cui ci sono state delle possibilità come al giorno d'oggi? Anche l'altra parte. Ciò non è mai stato adempiuto come nel nostro tempo. In Matteo 24, in Luca 17, dove il Signore ha detto come avvenne ai giorni di Sodoma, sì, che ne è oggi? Che quasi ci si vergogna persino a parlare di ciò che accade adesso. E la più importante donna nel nostro paese ha scritto un articolo. Il matrimonio è una cosa che appartiene al passato, non è più attuale, ma Dio naturalmente l'ha introdotto perché non dovrebbe essere più attuale. Tutto ciò non è altro che Sodoma e Gomorra. Scuotere il capo non basta, non si riesce più a comprendere. È già difficile capire che le persone facciano in privato questo o quello. Sì, ma ufficialmente, e a ciò viene data l'approvazione dalle persone di alto rango. Chi avrebbe pensato a questo? Ma la scrittura deve essere adempiuta, come avvenne in quei giorni. E come è accaduto quando i due angeli lasciarono Abramo e andarono a Sodoma e arrivarono là di sera. Cosa accadde? Gli uomini della città si radunarono e volevano conoscerli. E l'uomo di Dio, Lot, disse: potete prendere le mie figlie. Ma loro non le volevano. Volevano avere questi due uomini. E poi viene il fratello Branham e mette la parola sul candelabro dicendo: deve accadere adesso come è stato allora, quando il Signore ha visitato Abramo. E il gruppo che stava intorno ad Abramo non era affatto a Sodoma, era totalmente all'esterno, separato per il Signore. E Lot fu poi chiamato fuori con potenza. Ma la scrittura deve essere adempiuta anche in questo ambito. E permettetemi di fare questa osservazione qui, essendo un po' turbato nell'interiore. Naturalmente Dio non aspetta finché tutto vada sotto sopra. Perché il Signore aspetta? Perché Egli tarda affinché gli ultimi siano chiamati fuori. Non perché il mondo può fare tutto ciò che vuole, ma affinché gli ultimi, che sono stati eletti prima della fondazione del mondo, ascoltino l'ultimo messaggio, che vengano chiamati fuori, che siano separati, santificati e purificati. Per questo motivo, Dio tarda adesso e indugia. Poi, qui, in Matteo 24 sta scritto qualcosa di molto speciale, dal verso 42. Matteo 24, dal verso 42. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. E poi segue: ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti. Anche voi siate pronti. Perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. E poi il capitolo 25, verso 10. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. Perciò siate pronti, perché non conoscete l'ora, ma riconoscete quello che accade prima. Ed ora viene, dopo che viene detto siate pronti, sta scritto: qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? L'ho scritto io questo ieri? Oppure Dio l'ha fatto mettere per iscritto tramite l'ispirazione dello Spirito Santo 2000 anni fa, affinché fossimo introdotti nella parola oggi e affinché riconosciamo ciò che Dio fa nel nostro tempo? Non è scritto soltanto per me, è scritto per noi tutti, per noi che vogliamo essere pronti al ritorno del Signore. Verso 46, beato quel servitore che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. È proprio così che Dio tutto il piano di salvezza non ce l'ha soltanto mostrato nella sua parola, ma ce l'ha realmente rivelato in questo tempo, affinché fossimo partecipi di ciò. E adesso ancora questa osservazione, fratelli e sorelle, giusto nel capitolo 25, nel verso 1 leggiamo: allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. Complessivamente ci sono 52 parabole. 52 parabole. Ed esattamente 40 di queste parabole si riferiscono al regno di Dio. Ed esattamente 7 di queste parabole sono scritte in Matteo capitolo 13. Si deve prestare attenzione a ciò che il Signore Dio, anche in tutte le parabole, ha detto in relazione al regno di Dio. Non possiamo leggere la Sacra Scrittura giusto così, ma dobbiamo immergerci in essa e dobbiamo lasciare che la parola ci parli, sapendo che questa è l'ora in cui siamo arrivati. Poi viene qualcosa di molto speciale, vale a dire in Matteo 25. In Matteo 25, dal verso 1, noi tutti lo sappiamo cosa c'è scritto là. E qui si tratta in questo momento, nel verso 11, in Matteo 25, verso 11, più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Quante volte nei tempi recenti mi è stato chiesto qual è la differenza fra le vergini stolte e quelle avvedute? Del continuo la stessa domanda. Qual è la differenza fra le vergini avvedute e le vergini stolte? E si parla dell'olio. E l'olio è un simbolo dello Spirito di Dio. L'olio nelle lampade. L'olio nei vasi. Ogni cosa veniva unta con l'olio. L'unzione, il sommo sacerdote era unto in tale maniera che l'olio scendeva giù fino all'orlo delle sue vesti per essere consacrato a Dio. Ed ecco il punto, fratelli e sorelle. Non soltanto i doni, ma i frutti dello Spirito. I doni possono averli tutti, come è scritto in Matteo capitolo 7. Là è scritto naturalmente, dal verso 21, Matteo capitolo 7, verso 21, E qui realmente c'è scritto qualcosa di molto speciale nei versi 24 e 25. Ma leggiamo in primo luogo il verso 21 in Matteo capitolo 7. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Dunque, facitori della parola, in accordo con la volontà di Dio. Poi, il verso 22, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome scacciato demoni? E fatte nel tuo nome molte opere potenti? Qui vediamo subito qualcosa che non va. Dove che un servitore di Dio abbia salvato un'anima o guarito un ammalato? Noi predichiamo la parola, ma Dio salva, Dio guarisce, Dio conferma la sua parola. Non io. No, il Signore l'ha fatto per grazia e continuerà a farlo. Ad ogni modo, questo è il problema con tutti coloro che glorificano il fratello Branham e dicono, egli ha fatto questo e quello, questo e quello. No, Dio l'ha fatto. Nessun uomo può fare qualcosa di soprannaturale. Nessun uomo può resuscitare i morti. Ed io ho visto la foto del ragazzo della Finlandia che fu resuscitato dai morti. Come fu mostrato al fratello Branham 2 anni prima negli Stati Uniti, egli lo vide e poi in Finlandia ebbe luogo. Leggiamo adesso con riverenza il verso 24 in Matteo capitolo 7. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto. In un verso abbiamo il termine avveduto e nel verso 26 abbiamo il termine stolto. In entrambi i versi due differenti parole. Ascoltate attentamente. Verso 24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. La rivelazione divina di Gesù Cristo. Poi il verso 25. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché era fondata sopra la roccia. Alleluia! Era fondata sopra la roccia. Ed ora il verso 26. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Dunque, lasciate che diventiamo facitori della parola, riverenti davanti a Dio e alla sua parola, avendo riverenza, ricevendo ed accettando ciò che egli ha da dirci in essa. Per le stolte è scritto poi nel verso 27, cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Le avvedute edificano sulla roccia. I venti, la pioggia, ogni cosa viene, ma la casa rimane ferma. Le stolte edificano sulla sabbia. Ed ecco che la stessa pioggia, lo stesso vento la fanno crollare. Fratelli e sorelle, lasciate che lo evidenziamo. È proprio importante che noi ritorniamo veramente alla parola originale. Che edifichiamo su Gesù Cristo la roccia, affinché possiamo sussistere. E come abbiamo letto, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto. Che possiamo far parte di questo gruppo che ascolta e crede ogni parola di Dio e che chiede a Dio che possiamo anche metterla in pratica. Riassumiamo di cosa si tratta. Magari ancora una volta in Matteo 25, qui è scritto nei versi 12 e 13, Matteo capitolo 25, versi 12 e 13, ma egli rispondendo disse: in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Vegliate e pregate. E noi viviamo in questo tempo. L'ho detto molte volte. Nel periodo di tempo più importante nella storia dell'umanità. Siamo arrivati adesso nel periodo di tempo più importante per la Chiesa del Dio vivente. E il Signore Dio che ha dato la promessa che egli stesso avrebbe mandato una carestia nel paese, una fame di ascoltare le parole di Dio. Ditemi stasera, voi venite qui per ascoltare delle storie? Perché ci raduniamo qui? Per ascoltare le parole di Dio, per ascoltare tutte le parole della Scrittura, per lasciare che la parola ci parli e lasciarci portare in armonia con la parola. Lo stesso profeta Amos è scritto nel capitolo 3, verso 7, Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. E perciò, nel nostro tempo, doveva esserci un ministero profetico, perché la parola di Dio non viene all'evangelista, la parola di Dio viene al profeta. Dio ha parlato attraverso i profeti e ha fatto mettere ogni cosa per iscritto. Perciò Dio ha pure detto, ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Com'è meravigliosa questa parola! E com'è bello che ci è stata rivelata! Che possiamo essere paragonati alle avvedute che hanno edificato la casa sulla roccia. E molte tempeste sono già venute e ancora ne verranno delle altre. Ma il Signore sia ringraziato, il Signore sia ringraziato, egli è la roccia della salvezza, rocca dei secoli, fenduta per me. Fammi nascondere in te. Mosè dovette entrare nella fenditura della roccia. quando Dio passò accanto con la sua gloria. E la roccia che accompagnava il popolo di Israele era Cristo. Così è scritto in 1 Corinzi capitolo 10. Anche per questo siamo riconoscenti a Dio che le differenti rivelazioni di Dio già in tutto l'Antico Testamento noi le vediamo e anche nel Nuovo Testamento le vediamo e non abbiamo alcun problema. Noi sappiamo semplicemente così Dio l'ha condotto e così è. Lasciate che riassumiamo. Nei giorni di Abramo ci fu una carestia. Nei giorni di... sì, con tutti, indipendentemente, con Abramo, con Isacco e poi con Giuseppe. Essendo semplicemente condotti da Dio. Ed è così che sarà in questo tempo. Indipendentemente da quante carestie ci sono già state, Dio in questo tempo si è preso cura che ci sia cibo immagazzinato e che la parola della promessa divina ci è stata rivelata. E anche i due termini, cibo, viveri, cibo, gli alimenti vengono preparati per avere il cibo e il cibo è portato sulla tavola del Signore. Ed è così anche nel nostro tempo. Tutto ciò che va insieme, Dio naturalmente l'ha rivelato affinché avessimo adesso una tavola apparecchiata e che possiamo banchettare con la pienezza dei beni del nostro Signore. Dio si è preso cura veramente di ogni cosa. Riassumendo, fratelli e sorelle, deve essere detto che Dio, nel nostro tempo, ci ha rivelato il suo consiglio, così come è scritto in Efesini. Prima della fondazione del mondo, egli ha stabilito il suo consiglio e l'ha portata a compimento nel nostro tempo. E adesso veramente non viviamo soltanto al tempo della fine, ma siamo arrivati alla fine del tempo della fine e il ritorno di Gesù Cristo è molto molto vicino. E in noi il desiderio diventa sempre più grande. Signore, Signore, riempimi col tuo Santo Spirito. E al riguardo potremmo leggere dei passi preziosi della Scrittura, anche in Romani capitolo 5. Romani capitolo 5. Ci sono molti passi della Scrittura che si potrebbero leggere qui. Ciò che in realtà significa è perché lo Spirito è stato sparso nei nostri cuori. Romani capitolo 5, verso 5. Romani capitolo 5, verso 5. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Dunque, non soltanto dei doni. Non vogliamo entrare nei dettagli qui, ma diciamolo chiaramente. Chi è nato da Dio, chi è nato di nuovo tramite il seme della parola per mezzo dello Spirito di Dio, ha ricevuto un nuovo cuore, ha ricevuto una nuova vita da Dio. E non c'è alcun figlio di Dio con una natura diabolica, né alcun figlio del diavolo che ha la natura divina. Dai loro frutti li riconoscerete. Ciò si deve accettare così come è scritto. Oh, abbiamo sperimentato molte cose: odio, invidia, gelosia. Oh, che genere di cose sono venute su di noi da persone che dicono: voglio essere pronto, ma non in questa condizione. C'è l'immaginazione di essere pronti e c'è la preparazione. E la preparazione non è immaginazione. La preparazione è una realtà divina sotto l'echeggiare della parola di Dio. Diciamolo chiaramente qui. Se questo è il cibo spirituale che viene distribuito adesso, allora tutti quelli che adesso ascoltano il messaggio, sì, dovrebbero essere partecipi di ciò che Dio fa nel nostro tempo. Senza giudicare adesso, senza giudicare. Cos'è accaduto a coloro che ci hanno schernito e deriso? Cos'è accaduto loro? No, noi siamo riconoscenti a Dio. Riconoscenti con tutto il cuore che possiamo benedire tutti, anche i nostri nemici, li possiamo benedire. Ma ci domandiamo, può anche Dio benedirli? Noi li benediciamo, non c'è problema, non c'è alcun problema. Ma chi Dio benedice è benedetto, e perciò possiamo credere con tutto il nostro cuore, come il nostro Signore ha detto. Ancora un versetto. Tutta la Sacra Scrittura è naturalmente piena di passi biblici. Romani, capitolo 8, verso 14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Quelli che sono condotti dallo Spirito, non soltanto nati di nuovo per mezzo dello Spirito a una vivente speranza, ma condotti dallo Spirito di Dio in tutta la verità, riempendo le loro lampade con l'olio, riempendo i loro vasi con l'olio, e tramite questo si preparano per essere pronti al ritorno del Signore, sapendo che il tempo è vicino, il momento è vicino quando il Signore ritornerà per portarci a casa. E coloro che saranno pronti entreranno nella sala delle nozze. Ed io lo dirò del continuo, e dobbiamo crederlo, che tutti quelli che adesso credono la parola della promessa e la ricevono, tutti quelli che la ricevono e la credono per fede, a loro viene rivelata da Dio e saranno condotti in tutta la verità finché vengono suggellati con lo Spirito di Dio. E come ho detto prima, Dio non può suggellare qualcosa così, ma soltanto ciò che nel Nuovo Patto, nel Nuovo Testamento, è stato preparato per noi da Dio. Là Dio porrà il suo suggello. Ogni genere di trattato può essere suggellato, quale conferma che questo contratto è stato fatto in modo corretto. Allo stesso modo, Dio vuole porre su di noi il suo suggello come suo popolo, come sua chiesa, come schiera riscattata col sangue, il popolo del nuovo patto che crede ogni promessa. E come abbiamo letto, edificati e fondati sulla roccia, dove Gesù Cristo è la personale manifestazione di Dio. E anche questo deve essere detto ad ognuno. Dio è uno. Dio è uno. Egli si è rivelato a noi quale Padre, nel Figlio e per mezzo dello Spirito Santo, Dio sopra di noi, Dio con noi e Dio in noi. Ogni cosa in armonia per portare a compimento il suo piano di salvezza nel quale vi siamo partecipi. Non dimenticatelo, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, tutti questi uomini hanno già prefigurato il piano di salvezza e perciò ad Abramo fu data la promessa: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E chi ti benedirà, io lo benedirò. E chi ti maledirà, io lo maledirò. Dio disse questo già in quel tempo, quando parlò ad Abramo. E in quel tempo Abramo aveva 75 anni. E quando aveva 99 anni, il Signore gli parlò e disse: l'anno prossimo, in questo tempo, io ritornerò a te e allora tua moglie Sara avrà un figlio. E Abramo credette. Egli non guardò a se stesso né alle circostanze. Egli credette ciò che il Signore Dio aveva detto. E anche questo deve essere risaltato del continuo. Non vi preoccupate in merito all'adempimento delle promesse. Preoccupatevi giusto di una cosa, di credere alla promessa. Ogni altra cosa possiamo lasciarla a Dio come è stato con Abramo. Dunque, là ci furono delle carestie. Dio aveva dato le promesse e poi egli ha benedetto e in seguito vi fu una raccolta centupla. E dopo Dio si è preso cura che da tutta la terra venissero per sopravvivere, per ricevere ciò di cui avevano bisogno. E quello fu il momento in cui Beniamino fu portato con loro e Giuseppe si rivelò ai suoi fratelli ed essi si sentivano dispiaciuti per aver agito in modo sbagliato verso Giuseppe. Ed ecco che Giuseppe disse loro: non vi contristate e non vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi la vita. Per conservarvi la vita. Dio fa ogni cosa bene. Anche quando le persone pensano di aver fatto qualcosa di male, Dio fa ogni cosa bene, anche nel nostro tempo. Anche questo lo evidenziamo ancora una volta. Dio, in questa epoca profetica, ha mandato un profeta come aveva promesso nell'Antico Testamento, nel profeta Malachia, e nel Nuovo Testamento egli l'ha confermato per mostrarci di nuovo la parola profetica, per metterla sul candelabro in modo che possiamo piazzare gli avvenimenti biblicamente. Dio non avrebbe potuto fare più di ciò che ha fatto. Ed egli ha fatto ogni cosa. Ora sta a noi di ricevere la rivelazione e di essere edificati sulla roccia. E poi può venire quel che sia, il Signore si prenderà cura di noi finché passeremo dal credere al vedere. Possa il Signore Dio benedire su tutta la terra, in ogni popolo, lingua e nazione, all'est e all'ovest, al nord e al sud. Possa Dio benedire la sua schiera riscattata col sangue. Possa Dio benedire tutti coloro che parteciperanno alla prima resurrezione, che parteciperanno al rapimento, al mutamento del corpo. Tutto questo accadrà al ritorno del Signore. Il ritorno sarà una realtà divina con noi e in noi. A Lui il fedele Dio che ci ha dato il cibo spirituale per grazia, che ci ha rivelato la sua parola. E come abbiamo detto prima, il nostro Signore ha detto: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Possa essere in voi e in me così. Caro Signore, fammi grazia che la tua volontà possa essere fatta attraverso la mia vita, affinché tu, attraverso di me e attraverso la Chiesa, possa raggiungere il tuo scopo, e affinché tu possa benedirci tutti, preparandoci per il giorno glorioso del tuo ritorno. Al nostro Dio e Signore sia l'onore e la lode, ora e per sempre. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Cantiamo così qual sono. E poi pregheremo per tutti coloro che vorrebbero ricevere il Signore. Spero che questo coro sia pure conosciuto nelle altre lingue, affinché tutti possano intonarlo. È naturalmente un coro che esiste da molto tempo e viene cantato in molte chiese dove viene predicata la conversione. Cantiamolo ancora una volta con tutto il nostro cuore, così qual sono. Abbiamo fratelli, sorelle o amici fra di noi che hanno preso la decisione di consacrare la loro vita al Signore. Ed oggi pregheremo anche per tutti coloro che non hanno soltanto l'impressione, ma che pensano che il nemico abbia un diritto nella loro vita. È tuttora scritto in Matteo 18, verso 18: ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli. Tutti coloro che hanno l'impressione che il nemico abbia un diritto sull'individuo, sulla famiglia, ricevetelo oggi per fede. Tramite la potenza dell'opera compiuta di redenzione, voi siete liberi. Siete stati liberati tramite il sangue dell'agnello. Ricevete la liberazione per fede. Per voi e per tutti coloro che Dio ha messo sul vostro cuore. Possiamo anche pregare gli uni per gli altri. Possiamo credere gli uni per gli altri. E Dio conferma la sua preziosa e santa parola. Quanti vogliono essere inclusi in questa preghiera? Fatemi vedere le vostre mani. Sì, ce ne sono. Alleluia! se c'è ancora qualcuno in mezzo a noi che chiede a se stesso cosa vogliono le persone qui, di cosa si tratta qui, cari amici. Si tratta che può vivere in eterno soltanto chi ha ricevuto la vita eterna, e c'è soltanto uno che è di eternità in eternità, e questo è l'Onnipotente Dio. E l'Onnipotente si è rivelato a noi personalmente in Gesù Cristo, in un corpo di carne. Dio è stato manifestato in carne, giustificato nello Spirito. Noi siamo stati redenti, pienamente liberati tramite la potenza del nuovo patto. Ricevetelo per fede. Accettatelo. E poi saprete perché siete qui oggi. Perché siete qui oggi. Non soltanto per ascoltare, ma per sperimentare. Per portarlo a casa. Dio sazia la fame spirituale. Dio mette fine a tutti i problemi. E insieme alziamo lo sguardo al Signore e insieme lo ringrazieremo adesso. Caro Signore e Salvatore, basati sull'autorità della parola di Dio e basati sulla completa opera di redenzione sulla croce del Calvario, io comando ad ogni potenza di Satana di andarsene. Tutti saranno liberati da ogni maledizione, da ogni legame, liberati e liberi tramite la potenza di Dio, tramite la potenza dell'agnello e della parola e dello Spirito di Dio. Ricevetelo, accettatelo e ringraziate il Signore per questo. Dio è realtà. Egli conferma la sua preziosa e santa parola. E per tutti coloro per i quali è ancora valido Isaia 1,18, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Stasera, in questo luogo, potete avere un'esperienza con Dio per grazia. Anche tutti gli ammalati li portiamo al Signore. E in particolare il nostro fratello e la sorella Trapani e altri per i quali sono state fatte delle richieste di preghiera. Oh, caro Signore, noi non edifichiamo sulla sabbia, ma edifichiamo sulla roccia, sulla rivelazione di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. E tutte le promesse di Dio sono diventate realtà. Sono diventate realtà tramite il sangue versato sulla croce del Calvario. Tutte le promesse sono piene di un contenuto e sono diventate una realtà divina. La guarigione non è più una promessa, ma è una realtà. La redenzione non è più una promessa, è una realtà divina. Alleluia! Oh Dio, tu sei presente. Tu sei presente. Tu hai salvato. Tu hai guarito. Tu hai liberato. Tu hai liberato e reso liberi, perché così è scritto: chi il figlio rende libero, non l'evangelista, non il predicatore, ma chi il figlio rende libero. Oh, caro Signore e Salvatore, tu sei stato immolato quale agnello di Dio. Hai dato la tua vita il tuo sangue per noi. E perciò ti ringraziamo che la redenzione, il perdono, la grazia e la salvezza sono diventate una realtà divina in mezzo e attraverso il tuo popolo sulla terra. Tu hai una chiesa sulla terra, un corpo che tu prepari per te stesso. Sii il capo, sii il nostro capo. Uniscici insieme come corpo nel tuo amore e manifesta la tua vita e la tua potenza attraverso la tua Chiesa. Ti ringrazio anche per questa riunione stasera. Tutto è in parte, ma tu metti insieme queste cose in parte. Tu ci mostri il tuo piano di salvezza nella pienezza. A te, l'Onnipotente Dio, noi diciamo grazie per l'Antico e per il Nuovo Testamento, per il pieno accordo, per l'armonia. E ti ringraziamo che ci hai portati in ciò, nel tuo piano di salvezza. Caro Signore, ti chiedo che in questa riunione ad ognuno, senza eccezione, che ad ognuno sia fatta grazia e salvezza, che ognuno creda con tutto il cuore e che tu ti riveli ad ognuno personalmente. Tu ci hai parlato personalmente attraverso la tua parola. Tu hai operato tramite il sangue dell'agnello, tramite la parola e per mezzo dello Spirito. E noi siamo qui per ringraziarti che tu in modo così personale ci parli, aggiornandoci nel regno di Dio, dandoci il collegamento al tuo operato e al tuo agire in questo tempo per grazia. Signore, onnipotente Dio, fa che ci sia il ringraziamento in mezzo al tuo popolo. Alleluia! 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 Alleluia al nostro Dio di eternità in eternità. Alleluia! Alleluia! Il fratello Smith pregherà con noi. Padre Celeste, Dio della gloria e della grazia, ti ringrazio per la tua grazia, per la grande e potente opera di redenzione che tu hai realizzato là sulla croce del Calvario. Ti ringraziamo, il tuo popolo, ognuno individualmente, tu l'hai eletto prima della fondazione del mondo per ascoltare. Ma Signore, fa grazia non solo di ascoltare, ma dacci grazia di credere e di fare ciò che ascoltiamo, mio Dio. Grazie a te, perché abbiamo ascoltato che l'uomo ha veduto, ha edificato sulla roccia. Signore, dacci questa sapienza di edificare, ciò che tu vuoi vedere, che siamo edificati nel tuo edificio di grazia. Signore, benedici tutti, dappertutto. Dovunque ci sono persone che ascoltano la tua parola, dove ci sono persone che bramano la tua parola. Oh Signore, dona a noi tutti questa fame, perché tu solo puoi saziarla. Signore, ti ringrazio che tu edifichi la tua chiesa ancora oggi. Oh Dio, facci grazia in ogni cosa, di non guardare all'uomo, ma di guardare a te. Perché, Signore, in te c'è la nostra redenzione, in te c'è la nostra libertà, in te c'è la nostra sicurezza. Grazie per questo. Al nostro Dio, in Cristo Gesù, il nostro Signore. Ti preghiamo, Signore, ti prego, fa noi tutti grazia che non parliamo soltanto, ma che possiamo mettere in pratica la tua parola. Mettila nel nostro cuore affinché possiamo agire e vivere di conseguenza. A te diamo la gloria. Amen. Non so se le nostre due sorelle hanno un cantico che si adatta. Sono sopraffatto di ciò che la parola di Dio ha da dirci. Sopraffatto della grazia che possiamo aver parte in ciò che Dio fa proprio adesso. Oh, benedetto, lodato sia il Signore nostro Dio. Dopo ringrazieremo ancora il Signore.
Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Komme zu ihm, ihr Müden, der bei ihm ist Ruh. Er Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen. Avete ascoltato tutti attentamente? Diventeranno bianchi come neve. Questo è stato l'annuncio nell'Antico Testamento. E nel Nuovo Testamento è diventato così. Non diventerà, ma è diventato così. La redenzione è compiuta al nostro Dio sia la gloria. La grazia del Signore sia con voi. Lasciate che ogni cosa vada in pace e ringraziamo tutti coloro che sono soddisfatti dell'alloggio. Ringraziamo il Signore che ha condotto in tale maniera e che possiamo radunarci così. Oggi voglio menzionare il fratello e la sorella Kupfer. Li menziono semplicemente. C'è una vecchia amicizia. Il fratello Kupfer, qualche giorno fa, ha compiuto 92 anni e regolarmente viene qui. Caro fratello e cara sorella Kupfer, il Signore Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe, possa benedirvi, possa accompagnarvi, possa confortarvi, possa fortificarvi, possa essere con voi come Chiesa nel suo insieme. Vi auguriamo la benedizione dell'Onnipotente Dio. Alleluia! Cantiamo Sì lodato.
Amen.